Zibaldone. 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 Zibaldone.
Zibaldone. Un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona.
Zibaldone.
Zibaldone.
E siamo tornati come ogni venerdì dalle 18 alle 20 con che cosa? Con il nostro
non solo per italiani, qui dai 91.4 in modulazione di frequenza di Contrabanda FM in Plaza Real, Barcellona.
L'avete riconosciuta questa voce, quella del grande Robby? Ciao Roberto, bentornato.
Ciao carissimo Steven, come stai? Tutto bene? Ciao ragazzi e ragazze, naturalmente. Sono qui per qualche giorno, sono qui dall'Italia. L'Italia, come si sa, è in una situazione drammatica, ma di questo magari ne parleremo nel prosieguo.
E in un altro momento dobbiamo caricare gli animi di un venerdì pomeriggio, è vero Robby? E io so che stiamo per presentare un album, però di un personaggio amatissimo, e mi piacerebbe che fossi tu a presentarlo.
Un personaggio amatissimo, un inglese veramente internazionale, ormai 40 anni di carriera per questo Duca Bianco, David Bowie. Veramente eccezionale l'ultimo disco che ci ha regalato. E tra l'altro qualche giorno prima io stavo sentendo proprio dischi come Low, non so se lo ricordate.
Eh beh, come si può dimenticare quest'album, Robby?
Ci mancherebbe naturalmente il pluripremiato e decorato Heroes. Ma questo è veramente un pezzo che ci fa ritornare in quei momenti, su quelle strade, perché cita naturalmente dei luoghi e dei posti appunto di Berlino, tra gli altri. Ed è bellissimo sia il pezzo sia il video che potete trovare su YouTube.
Ma soprattutto è bellissimo, Robby, tutto l'album che si chiama The Next Day. Proprio. E noi così ai nostri ascoltatori gli facciamo sentire il pezzo che apre questo album e che dà anche il titolo all'album, The Next Day. Eccolo qui, ritorniamo tra poco qui a Zibaldone, Radio Contrabanda 91.4 FM.
Streets and alleys there, the corners and the baying crowd.
Come è ritornato il Duca Bianco con The Next Day, 27esimo album registrato in studio dal grandissimo David Bowie, attesissimo quest'album, uscito a metà marzo 2013 negli Stati Uniti, però è uscito l'11 marzo addirittura. ISO Records, l'annuncio dell'uscita dell'album ce l'avevamo avuta già qualche mese fa per i 66 anni del Duca Bianco, ed era uscito il video del primo singolo Where Are We Now, un pezzo abbastanza tranquillo, non così rock come questo album. Infatti Tony Visconti, che ha prodotto anche quest'album di David Bowie, ha detto che questo è un album davvero rock. Effettivamente è così, vi siete sentiti questa The Next Day. Ci sono 17 pezzi in questo nuovo album di David Bowie, ci siamo sentiti il primo, ma adesso ve ne facciamo sentire un altro. È il secondo singolo che è stato presentato solo qualche settimana fa con un bellissimo videoclip. Il titolo è The Stars Are Out Tonight, ma prima ricordarvi, mentre di sottofondo ci stiamo sentendo Dirty Boys, un'altra gran bella canzone di un album che è davvero meraviglioso, me lo sono ascoltato ieri sera e mi è piaciuto tantissimo, che David Bowie è accompagnato da musicisti di tutto rispetto, non poteva essere altrimenti, e musicisti con cui ha collaborato in passato come Earl Slick, come Gail Ann Dorsey e come Sterling Campbell. Insomma, non possiamo fare altro che rallegrarci di questa bellissima nuova uscita musicale del Duca Bianco, e io direi quindi che non resta altro che andare a sentirci il secondo pezzo che vi proponiamo, The Stars Are Out Tonight, David Bowie.
Stars are never sleeping, dead ones and the living. We live closer to the earth, never to the heavens. Stars are never far away. Stars are out tonight. They watch us from behind their shades. Breezy, Jack and Kate and Brad, from behind their tinted windows stretch, gleaming like black and sunshine. Stars are never sleeping.
The Stars Are Out Tonight, David Bowie, il nuovo album The Next Day, ve lo stiamo presentando qui a Zibaldone per aprire quest'altra puntata che, tra l'altro, lo avete sentito, è stata una puntata che è cominciata in modo speciale con la presenza del nostro carissimo Roberto, che ha creato tanti anni fa, nel lontano 1997, questo programma in italiano non solo per italiani, qui nella storica Radio Libera barcellonese Radio Contrabbanda. The Next Day, quindi il 27esimo album di Bowie, vi abbiamo fatto sentire due pezzi, ma vi aggiungiamo ancora due cose. Tony Visconti, che ha lavorato appunto all'album in segreto per due anni con Bowie in qualità di produttore, ha affermato: durante le pause della lavorazione ascoltavo i brani dell'album in cuffia camminando per New York, vedevo tutta questa gente con le magliette di David Bowie, sono davvero dappertutto qui, e mi dicevo: amico, se solo sapessi cosa sto ascoltando in questo istante. Credo che un fan di Bowie effettivamente si sarebbe mangiato le mani sapendo che Visconti nelle cuffie aveva i nuovi pezzi dopo 10 anni. Ricordiamo che l'ultimo album è Reality del 2003 del Duca Bianco. E infine invece una notizia forse che non piacerà molto ai fan, cioè che molto probabilmente non ci sarà nessuna tournée, perché Bowie ha detto che preferisce lavorare in studio, forse già su un altro album, perché sono stati registrati 29 canzoni e in questo album ce ne sono, abbiamo detto, solo 17, quindi forse si preannuncia già per l'anno prossimo magari un altro nuovo album di David Bowie. Lo scopriremo nei prossimi mesi, ci auguriamo di sì, perché quest'album merita moltissimo. Ma è già qui con noi il nostro piccolo studio, lo sapete che si riempie. Oggi abbiamo tante sorprese, abbiamo due interviste molto interessanti, le scoprirete poco a poco insieme a noi qui in queste due ore su Radio Contrabbanda con il nostro Zibaldone, e poi tutte le nostre rubriche. Ma è già qui con noi, quindi ve lo dicevo, nel nostro piccolo studio, la nostra carissima Laura Orlandini. Ciao Laura.
Ciao Steven, tutto bene? Oggi esco dalla mia solita rubrica, dal mio solito orario, perché c'è un'eccezione.
Oggi appunto. Sei arrivata quasi all'inizio della puntata, quindi incredibile.
Esatto, grandi cose. In realtà c'è un amico in collegamento che viene intervistato in qualità di giornalista freelance, ci chiama da Istanbul, si occupa di Medio Oriente, si chiama Alberto Tetta, e con piacere lo intervistiamo, direi.
Sì, e assolutamente, prima ricordiamo due cose che magari vi ricorderemo anche alla fine dell'intervista con Alberto Tetta, che Alberto Tetta appunto è freelance, ha un bellissimo blog che potete seguire, che aggiorna con tutti gli articoli, i servizi e le cose che sta seguendo da Istanbul, quindi non proprio qui dietro l'angolo, che è www.albertotetta.com, e logicamente anche la pagina di Twitter, lo trovate come Alberto Tetta. Ci andiamo però prima a sentire una canzone che introduce questa intervista, che viene proprio da Istanbul e non è una canzone scelta a caso. Lui è un altro grande del rock e della musica d'autore anglosassone, Tom Waits, Telephone Call from Istanbul, eccolo qui.
Follow me to Butte on Dry Creek Road. I got to wear the hand that my baby done so. take me down to five tubs of red rose beer. I got to cut a hole in the day. I got a telephone call from Miss Dambo. My baby's coming home today. Sell me one of those if I shave my head. Get me out of town and put five balls set. Never trust a man in a blue trench coat. Never drive a car when you're dead. Saturday's the festival, Friday's a gym. Dye your hair yellow and raise your hand. Follow me to Beulah's on Dry Creek Road. I got to wear a hat that my baby done.
In collegamento da Istanbul quindi Alberto Tetta, che si trova lì ormai da qualche tempo e recentemente è stato anche in Israele e in Palestina. Alberto, cosa ci puoi raccontare di questa tua esperienza tra Israele e Palestina?
Guarda, ho lavorato per 3 settimane tra, come dicevi tu, tra Palestina, Israele e Giordania e sono stato, ho vissuto principalmente ed ero basato diciamo a Betlemme. È ospite da amici italiani che lavorano nei campi profughi, un progetto di cooperazione con i ragazzi. E, diciamo che come prima esperienza in Palestina e come prima impressione ho sentito molto forte la realtà dell'occupazione, no? Cioè quella di un controllo totale costruito oltre che con la militarizzazione dei confini, la costruzione del muro, eccetera, con una, perlomeno in Cisgiordania, una sovrapposizione verticale sia di coloni che da parte dei soldati, no? Ovunque ci sono torrette dell'esercito da cui controllano diciamo la vita nelle città palestinesi, ci sono sulle colline, sulla cima delle colline, colonie ovunque, e poi i checkpoint dell'esercito, no? Quindi senti questa presenza costante dell'occupante dell'esercito israeliano che ti controlla. E poi allo stesso tempo, se tu guardi anche alla collocazione geografica delle colonie, è chiaro come sono costruite per isolare le città palestinesi, no? E quindi più che, diciamo, quando guardiamo a una mappa della Palestina, vediamo, no, la Cisgiordania e Gaza, pensiamo che siano, no, territori, un territorio omogeneo e controllato dall'autorità nazionale palestinese, ma in realtà la realtà è molto diversa. I palestinesi controllano solamente le città e quindi sono come divisi in piccoli bantustan circondati dall'esercito israeliano e dalle colonie, no? E allo stesso tempo in questi ultimi mesi un'area di rivolta, si parla della possibilità di una terza intifada. Ormai da mesi sta continuando uno sciopero della fame dei detenuti palestinesi che vogliono l'abolizione dell'arresto preventivo da parte delle autorità israeliane, ma c'è anche rabbia per la situazione di stallo nei negoziati, e poi c'è anche un'insoddisfazione da parte dei giovani verso la leadership di Fatah, che è accusata di essere corrotta, e c'è una critica generale verso tutta la classe dirigente palestinese, inclusa Hamas, che appunto da anni non riesce a trovare un accordo per la riconciliazione, no? E questo da parte palestinese non poi ha una debolezza che si paga nella situazione di occupazione che c'è, insomma non c'è una leadership che è in grado di lottare contro l'occupazione, perché è divisa in uno scontro interno.
Alberto, scusa se ti interrompo, appunto tu come in qualità di giornalista, con quali realtà sei entrato a contatto? Sei riuscito a avvicinarti appunto a chi sta gestendo l'intifada, a chi sta pensando di avvicinarsi a questo, a personaggi politici, quali realtà hai visto da vicino nella tua non solo esperienza umana ma anche quella professionale?
Guarda, io soprattutto ho parlato con i ragazzi che vivono nei campi profughi, che sono appunto i campi, cioè ricordiamo, no? I campi profughi, ci sono campi profughi palestinesi in Cisgiordania, di appunto palestinesi che sono scappati dal territorio che oggi è israeliano nel 48, no? E quindi in tutte le più grosse città della Cisgiordania ci sono campi profughi dove vivono migliaia di persone dal 48, e quelli secondo me è evidente sono i centri più importanti dove oggi si continua a lottare, dove c'è anche più insoddisfazione verso la leadership palestinese. Diciamo soprattutto io ho conosciuto i ragazzi del campo di Deisha a Betlemme, e lì insomma è evidente come sia a causa dell'occupazione ma anche a causa dell'incapacità della leadership palestinese di Fatah. E poi ho parlato con giornalisti palestinesi che per esempio lavorano all'Alternative Information Center di Beit Suhur, che mi hanno parlato della situazione relativa alla repressione da parte dell'esercito, appunto la libertà di espressione.
Alberto, facciamo una piccola pausa musicale, ritorniamo qui con te tra qualche minuto e continuiamo questa intervista passando anche da Israele e la Palestina, la tua esperienza invece in Turchia e legato insomma alla guerra in Siria che continua ormai da 3 anni. Torniamo tra poco qui in diretta con te.
Betlehem, come soava d'este, e come suona fumagare Stefanes, come suona fumagare Stefanes, thank you. E canta, 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 canta con tambur, e canta, 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 canta Palestina, canta canta speranza, e che speranza canta, risperata non muore. Jura Betlehem, como são vocês, jura Betlehem, como são vocês, jura. Eu sou a luna mais que nego lur, eu sou a luna mais que nego lur, eu sou a lur. É canta, 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 canta com o tambor, é canta, 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 canta Palestina, canta, canta a esperança, e a esperança canta. Risperato non muore. E le mie maggiori alle mie palestine, e le mie maggiori. E canta, 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 canta con tambur, e canta, 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 canta Palestina, canta canta speranza, e speranza canta, risperata non muore, non muore, canta Palestina.
Eccoci, siamo in collegamento con Alberto Tetta, giornalista freelance residente a Istanbul. Ciao Alberto, abbiamo parlato appunto ora della situazione palestinese, dove Alberto si è trovato a lavorare di recente, però so anche che ti sei occupato molto dei profughi siriani, hai lavorato a Beirut e anche tra i profughi siriani in Kurdistan. Direi che è un argomento che i giornali italiani e la stampa italiana hanno abbondantemente lasciato da parte, per cui ci sarebbe bisogno in realtà di informarsi. Ci potresti dire della tua esperienza, che cosa ne hai dedotto e che cosa quello che ci manca, raccontacelo tu, insomma.
Allora, prima di tutto vorrei fare un quadro di qual è la situazione relativa ai rifugiati siriani che sono scappati dalla Siria in questi mesi. I rifugiati sono circa 3 milioni e mezzo, quasi 1 milione si trovano all'estero, tra Turchia, Libano, Iraq, Giordania. Più di 2 milioni e mezzo sono rifugiati interni, sono appunto profughi interni. E la situazione è diversa a seconda dei paesi dove sono fuggiti. Diciamo che in Turchia la situazione nell'emergenza è migliore rispetto a Libano e Giordania, perché il governo turco si è fatto carico direttamente dell'assistenza dei rifugiati nei campi. Invece in Libano e Giordania, in Libano il governo di cui fa parte anche Hezbollah è pro Assad e quindi non ha fatto nulla, non ha creato campi per i rifugiati, e quindi essi sono dovuti affidare semplicemente all'aiuto delle persone nei villaggi libanesi al confine. E in Giordania c'è anche lì la situazione abbastanza critica, perché c'è un unico campo che ospita migliaia di persone. Allo stesso tempo, fuori dalla Turchia i campi sono gestiti dall'UNHCR, l'agenzia ONU per i rifugiati, che ha lamentato già da tempo una scarsità di fondi, perché i paesi donatori hanno fornito solamente il 50% dei contributi necessari per dare assistenza ai profughi. Io sono stato nei campi profughi che si trovano al confine tra Turchia e Siria varie volte nell'arco degli ultimi 2 anni, e ho incontrato persone davvero incredibili che continuano a sostenere la rivolta nonostante le difficoltà. Stanno sviluppando col tempo una coscienza politica profonda, questo è un fattore abbastanza nuovo, se pensiamo che prima appunto in Siria non esistevano altri partiti politici se non il Ba'ath. Secondo me su questo discorso in Turchia si sta, come dicevo prima, costruendo pian piano una coscienza politica e un dibattito nei campi. Un altro fattore di cui nessuno parla è il fattore curdo nella crisi siriana. Io sono stato anche nord-est della Turchia, al confine con la Siria, e lì la stragrande maggioranza dei rifugiati è di origine curda. E da più di un anno i curdi controllano il nord-ovest del paese e si autogovernano a controllare l'area. Ci sono le forze di difesa popolari, che sono l'organizzazione armata del PYD, del partito dell'Unione Democratica, che è un partito autonomista curdo.
Alberto, scusa, a proposito dei curdi, una domanda: secondo te l'omicidio che c'è stato non molti mesi fa a Parigi di 3 importanti attiviste curde del PKK e la nuova visibilità anche che ha avuto la causa di Öcalan con una nuova campagna internazionale di appoggio al leader del PKK ormai da una quindicina d'anni recluso in un carcere di massima sicurezza su un'isola turca, e ha a che fare con anche quello di cui ci stavi parlando?
Sì, guarda, è chiaro che la situazione dei curdi che stanno acquistando sempre più diritti in Nord Iraq, che ormai c'è uno stato curdo autonomo, e in Siria, dove, come ti dicevo, già da un anno il PYD e gli autonomisti controllano il territorio, il nord-ovest, influenza anche e dà forza alle rivendicazioni dei curdi che vivono in Turchia. ha iniziato infatti, e di questo è ben consapevole il governo turco, che ha, appunto, ha iniziato da due mesi una nuova iniziativa, ha dato vita a una nuova iniziativa di dialogo con il leader del PKK, Abdullah Öcalan. Quindi è iniziato un processo di pace molto importante, che è un elemento inedito. Fai conto che pochi giorni fa sono stati liberati gli ostaggi turchi che si trovavano nelle mani del PKK, un primo gesto, diciamo, di buona volontà da parte degli autonomisti curdi, e Öcalan ha identificato una roadmap per il disarmo del PKK, che dovrebbe proclamare il 21 marzo un cessate il fuoco, una tregua fino all'estate, poi dopo ad agosto, se il processo continuerà, ci sarà una risposta da parte del governo, ci sarà appunto il PKK abbandonerà le armi, ponendo fine a un conflitto che dall'84 ha fatto più di 40.000 morti nel nord-ovest del paese. Quindi diciamo che la situazione in Siria, sia in Siria che in Nord Iraq, ha spinto il governo turco ad aprire a un dialogo che potremmo avere come conseguenza.
Sì, quindi è un momento di cambiamento in qualche modo anche per la situazione turca e curda. Questo è molto interessante. Invece tu hai parlato di una coscienza politica, appunto, dei profughi, non sono dei profughi siriani, non sono vittime che attendono i cambiamenti sociali e politici senza sapere cosa sta succedendo. Questa situazione siriana, alla luce delle forze che tu vedi, anche se della coscienza che hai visto nei campi profughi, si sbloccherà? Noi abbiamo tutti quanti una visione, insomma, quasi catastrofica, anzi decisamente catastrofica. Cosa vedi tu? Quale opzione vedi tu o si vede da quella finestra?
Guarda, secondo me il problema è che la rivolta siriana, iniziata 2 anni fa con ormai 3 anni fa dell'inizio della rivolta, è iniziata con una rivolta pazifica, manifestazioni pacifiche che chiedevano la fine di Assad, e queste manifestazioni, per esempio, continuano anche nei campi profughi. Tu vedi, sono cortei dentro i campi, ci sono performance, tutti hanno cartelli e appunto quando i giornalisti vanno lì c'è questa volontà di comunicarti. Secondo me sulla situazione lo stallo, cioè, visto che questa rivolta è passata da manifestazioni pacifiche a uno scontro ormai solamente di tipo militare, purtroppo si può sbloccare se c'è nel caso ci sia un accordo politico tra Assad e l'opposizione sotto, diciamo, con l'avallo della comunità internazionale, ma questo mi sembra abbastanza improbabile, oppure si deve essere sul campo una svolta e si devono ribaltare i rapporti di forza.
Assolutamente. Sì. Alberto, siamo piuttosto stiamo un po' in ritardo, siamo in chiusura e niente, ti volevo ringraziare di questo collegamento, ringraziarti di tutte le informazioni che ci hai dato ed è molto interessante, e insomma ti vorrei invitare ti vorremmo invitare insieme a Laura e agli altri collaboratori di Zibaldone magari ad un futuro collegamento tra qualche tempo, a mantenerci informato su cosa succede nel Medio Oriente.
Certo.
Grazie del collegamento, Alberto, mandiamo un altro pezzo musicale e ci risentiamo presto.
Ciao Alberto, grazie, alla prossima.
Ciao, grazie.
A noite passada acordei com o teu bem, descias o Douro e eu fui esperar que eu seja. Vinhas numa barca que eu não vi passar, corri pela margem até à beira do mar. Até que te vi num castelo de areia, cantavas sou gaivota e fui sereia. Rimo de ti, então por que não voas? E então tu olhaste e poi sorriste, abriste a janela e voaste. A noite passada fui passear no mar, a viola irmã cuidou de me arrastar. Chegado ao mar alto abriu-se em dois o mundo. Olhei para baixo, dormias lá no fundo. Faltou-me o pé, senti que me afundar. Por entre as algas, teu cabelo boiava. A lua cheia escureceu nas águas. E então falamos, e então dissemos: aqui vivemos muitos anos. A noite passada o perdão ruiu, toda fresta aberta ao meu peito fugiu. Estavas do outro lado a tricotar janelas, vias-me em segredo ao debruçar-te nelas. Cheguei-me a ti, disse baixinho olá. Toquei-te no ombro e a marca ficou lá. O sol inteiro caiu entre os montes. E então tu olhaste, depois sorriste. Disseste ainda bem que voltaste.
E ci siamo ascoltati dopo la bella intervista con Alberto Tetta in collegamento telefonico da Istanbul, questa bella canzone di Sergio Godinho, perché tra pochissimo Godinho suonerà qui a Barcellona in un concerto molto atteso da tutta la comunità portoghese e non solo. Sergio Godinho innanzitutto riceverà il premio Rambaldi per questa prima edizione del Festival Cose di Amilcare, e poi sarà accompagnato sul palcoscenico del Teatre Joventut dell'Hospitalet da la sua band e poi dalla cantautrice catalana Marina Roussel. Quindi questa sera alle 21, tra poco più di due ore, al Teatre Joventut, Carrer de la Joventut 10, metro Colblanc. Maggiori informazioni trovate sia sulla pagina web di Cose di Amilcare sia su quella del Festival Barnasanz. Di sottofondo intanto sentite che ci stiamo ascoltando un'altra canzone. Abbiamo tante cose da annunciarvi quest'oggi, altri concerti, altre cose, ma le... qui pare che ci sia una telefonata. Ho già paura di sapere chi sia. Vabbè, rispondiamo a questo punto. Pronto?
Pronto?
Eccola qua.
Pronto? Sapevo... C'è il Dani?
No, signora.
È la mamma.
Signora.
Ciao, ciao Dani, sono la tua mamma. So che non ti ricordi, però sono la tua mamma.
Signora, mi lascia parlare? È stata lei a chiamare e continua a dire le cose. Lasci parlare chi riceve la telefonata. Innanzitutto io non sono il Dani, questo lo sa. Sa che stavamo così bene senza di lei? La settimana scorsa abbiamo trovato la segreteria telefonica di suo figlio e abbiamo scoperto parecchie cose, tra l'altro.
Ma che avete scoperto? Che avete scoperto?
E che cosa abbiamo scoperto, signora? Beh, dovrebbe saperlo,
Lo so, lo so.
Suo figlio innanzitutto non va a dormire presto.
No, mio figlio non va a dormire presto. Io sono molto stizzita con il Dani oggi.
Sì, è arrabbiata?
Ma no, arrabbiata no, perché sono la sua mamma.
Vabbè,
perché...
signora, va, insomma, bando le ciance.
Lo state portando su una cattiva strada. Tu sei quello più peggiore di tutti.
Ma non è vero, signora. A parte che non conosco suo figlio, ma insomma, come sta? Dai, bando le ciance, le chiedo un po' come va la vita. Com'è andata questa settimana e anche la scorsa, visto che non l'avevo sentita?
Beh, è andata bene, insomma, bene. Ecco, noi adesso in questo momento ci siamo un po' persi. Dovevamo andare al centro commerciale, però non so, siamo in Svizzera, allora siamo andati a fare dei...
Ah, in Svizzera si trova, non a... Sì. Come sempre in Lombardia dove vive,
Milano. E dovevamo andare vedere con l'anella, però con il GPS ci siamo un po' persi.
E siete finiti in Svizzera, signora?
Sì, siamo finiti in Svizzera. Già che ci siamo, andiamo a fare un giretto lì.
Ah, e che fate?
Andiamo a vedere le banche.
Ma non è che c'è molto da vedere nelle banche, signora.
E non c'è molto da vedere qui in Svizzera, sono tutte montagne.
Vabbè, insomma, può fare un'escursione, andare a mangiare una buona cioccolata.
Ecco, ci vogliamo andare alle terme, però non le troviamo.
Ah, e quindi siete lei e l'anella?
Sì, siamo io e l'anella. Veramente andavamo al centro commerciale perché dobbiamo comprare le mele.
Le mele in Svizzera?
Ma no, dobbiamo... Vabbè, non mi fare... Dobbiamo comprare le mele al centro commerciale, però poi siamo finiti in Svizzera e le compreremo qui.
Ah, vabbè, insomma, auguri.
Senti, sono un po' stizzita con il Dani.
Cosa è successo?
Per due,
signora,
ragioni principali. La prima ragione è che ha fatto un film spinto con le mamme.
Che senso con le mamme, signora?
È una moda nuova, ma io non la capisco. A me non mi piace questa cosa. Lì sono queste attrici che si chiamano Chief. Non so, tu come ti ricordi come si chiamano queste mamme?
Sta parlando di MILF?
Ecco, vedi che le conosci tu queste qui.
Vabbè,
ma sono delle attrici pessime,
signora.
Non sembrano delle mamme queste qui.
Io non lo so, signora.
Non fanno le lasagne, non fanno niente queste qui.
Forse le fanno, però sono un po' più giovani di lei, sa?
Fanno delle cose lì, non so.
Cosa fanno, signora?
Piccoline, non so, fanno delle cose, non me le fa dire che mi viene da piangere e mi viene da ridere allo stesso tempo.
Vabbè, insomma, signora, vabbè, insomma, suo figlio, insomma, sta continuando a lavorare, almeno lui
sì,
non,
però
non
gli
è
hanno
disoccupato.
Fatto la multa. Perché questi non sono bravi attrici. E allora hanno visto la locandina che andavano in moto senza casco. E loro gli hanno fatto la multa.
A chi? A suo figlio o alle attrici?
A tutti, perché non c'avevano il casco. Erano tutti nudi senza casco.
Insomma, effettivamente, tutti sullo stesso motorino poi.
Eh sì, erano tutti lì, erano una cosa... Era un, non so, un mucchio di persone.
Vabbè, signora, va, insomma, sa, quest'ora ci possono ascoltare anche dei ragazzini, dei bambini. Forse non è il caso di parlare di queste cose. E lei sempre insinua.
Cose. Parliamo delle cose importanti che stiamo organizzando.
Cosa sta organizzando con le sue amiche?
Ecco, abbiamo organizzato una campagna antimalinconia. Ti posso leggere il foglietto?
Vabbè, lo leggo a questo punto.
Perché,
signora,
la radio deve essere una radio di dire
di
le foglietto,
cose importanti. Una radio di foglietto, non di movimento, va bene.
Ecco, allora, noi abbiamo questa AMPFS, che non sono le MILF, è un'altra cosa, è una AMPFS, associazione mamme preoccupate con i figli in Spagna.
Ah, ok, questo lo sapevamo, continui pure.
No, per sintetizzare. Allora, organizza l'evento solidario Pela una mela. E in tutte le piazze d'Italia domenica, invece di comprare le palme, siccome i nostri figli sono tutti fuori, noi mamme, a chi peliamo la mela se non la mangiano?
Esattamente.
Ecco,
ragione,
tu mangi la mela?
Beh, a volte sì, non tutti i giorni.
Chi te la pela?
Me la pelo io, signora.
Vedi? Te la peli da solo.
Certo, vabbè, insomma, non vorrei mia madre che mi peli la mela, ecco.
Invece, ecco, sì. Se spendete un euro potete partecipare alla raccolta fondi contro la malinconia organizzata da noi mamme. Ecco, con questi soldi noi ci verremo in gita a Barcellona per farvi compagnia e pelarvi la mela.
Vabbè, insomma, non so se i vari figli italiani residenti qui, insomma, sono contenti.
Però porteremo
di
anche un rimorchio di lasagne.
Vabbè, questa è una notizia positiva.
Ecco, e poi io voglio anche andare a giocare al bingo spagnolo con i numeri spagnoli. So contare fino a 1, 2, 3. Un passito della.
Ma sta facendo un po' la MILF, signora, con questa vocina, Vabbè, continui, va, non la voglio più interrompere.
Guarda, non voglio dire più niente perché tu sei uno che porta sulla cattiva strada, poi se ci porti sulla cattiva strada tutte le altre mamme, guarda, non va bene.
Troppe
così.
MILF sul mercato, quindi insomma.
E basta, falla finita, ti devi lavare la bocca tu
con che
lo
cosa?
Spray. Quello per i piedi.
Ma come no, signora, questo non fa bene. Poi questo tocca al banzo, queste cose, non a me.
Ma non so, dove sta il banzo? È andato via?
Ma il banzo era qui che gironzolava, signora, è uscito dallo studio un attimo.
Ecco, gli volevo chiedere se quando veniamo a Barcellona ci porta a ballare il flamenco e ci fa suonare le maracas con i tori.
Non so, guardi, è arrivato proprio adesso. Banzo, guarda, prendi postazione, eccolo qui. E la signora Gina ti ha chiesto se vuoi portarla quando arriverà a Barcellona a vedere il flamenco.
Sì, è quello che passa il convento. Sì.
Che ti passa, Banzo? Sei un po' triste?
È un po' anche noto. Deve essere il microfono che mi irrita la voce, signora.
Ma non te lo devi mangiare il microfono. Devi mangiare le mele.
Vabbè, insomma.
Come vorrei che fosse qui a pelarmi la mela. Peraltro non ne mangio da varie settimane.
Banzo, pulisciti la bocca,
Ecco,
anche
tu ti devi pulire la bocca con...
Mastrolindo, non me l'ha ancora menzionato.
No, Mastrolindo già te l'ho detto.
Con il Viacal, signora?
Il Viacal pure te l'ho detto.
Allora, non so, un altro... Prodotti quelli per il legno?
Ecco, con il CIF.
con il CIF, ecco, va bene.
Sì, che poi gli ti fa la cremina in bocca e lo devi sputare.
Comunque, siamo arrivati un po' in un impasse questo tra flamenco, convento e mele da pelare. Quindi, signora, insomma, che cosa ci vuole dire? Arriviamo al punto.
E niente, che ci dovete venire ad aiutare a domenica fuori la chiesa. Ecco, ti devi mangiare la pela senza buccia. E io faccio un appello anche alle mamme preoccupate che devono venire a montare il gazebo che abbiamo comprato su internet, che non ci sono le istruzioni, allora ci possiamo mettere tanto tempo, e è meglio che vengano un pochino prima, tipo alle 5 della mattina, se non è troppo chiedere.
Beh, forse le mamme si alzano presto, signora, insomma. Dobbiamo ricordare qualcos'altro a suo figlio, cose di questo tipo?
No, finito. Volevo solo dire che lo sapete che è cambiato il papa?
Ma sì, ce ne siamo resi conto, sì, effettivamente, sono una notizia che è arrivata anche qui, sa, anche se non siamo in Italia, abbiamo un...
Questo, tra l'altro, parla spagnolo. Questo papa qui?
Le piace?
Ecco, secondo me a questo papa qui c'è qualche problema di parlare, perché parla con queste parole difficili che parlate anche voi.
Cioè, ha un po' un accento spagnolo perché è argentino,
ecco,
signora.
Lì.
Non è che parla male, è straniero, semplicemente non parla bene italiano, su.
Non lo so, però secondo me hanno fatto come nelle aziende, adesso hanno cambiato il capo dell'azienda, così lui poi svende e la vende a qualche altra religione.
Vabbè, insomma, signora, queste sono un po' una dietrologia la sua, sa?
Non lo so, ma se poi adesso mi cambia la chiesa e mi mettono per esempio, non so, i testimoni di questi qui che fanno, che vengono lì...
Quelli di Genova, di Genova,
di
no?
No, non sono di Genova.
Di La Spezia?
Ma può darsi, non lo so di dove sono, questi qui vengono sempre da lontano.
Vabbè, insomma...
Credo, Steven, sì? Credo che siano di nervi.
Di nervi.
Vista la reazione che causano.
I testimoni di nervi. Ha ragione.
Senti, Benzo... Questa volta c'hai ragione, veramente quelli non mi fanno finire di pulire la casa. Adesso vi saluto che devo andare alle terme, che la Nella mi ha detto che qui c'è una cosa lì che fanno le terme con la cioccolata. Ci fanno il bagno dentro.
Vabbè, mi raccomando, respirate, non mettete giù la testa, signora, eh.
Ecco, sì. Allora, ciao a tutti e soprattutto calzate il preservativo.
Ok, signora, seguiremo i suoi consigli, soprattutto il banzo che se lo mette già calzato da casa, questo lo sappiamo,
sì,
già.
E due ne deve mettere.
Due, va bene, grazie signora.
Ciao.
Arrivederci, andiamo con un altro pezzo musicale dopo la solita interruzione della signora, andiamo ad ascoltarci Alberto Patrucco, anche lui tra poco qui a Barcellona, un bel pezzo di Brassens, un po' politico, che fa pensare a tante cose che stanno succedendo soprattutto in Italia, eccolo qui.
Se non si è del parere del tuttologo dotto, del secchione che parla come un libro stampato, lo si bolla in sordina a un cervello stracotto. Ma che gaia scemenza, è un somaro marchiato. Io che sono cresciuto tra gente di messa, nel medesimo caso uso un'altra espressione, e se cambia la forma, la sostanza è la stessa. Chi non la pensa come noi è un coglione. Signori miei, onestamente è giusto ammetterlo, per dir che non si è intelligenti occorre esserlo. Signori miei, onestamente è giusto ammetterlo, per dir che non si è intelligenti occorre esserlo. E fingendosi ingenuo, il padre di Candido, il geniale Voltaire, scrisse in buona sostanza che lui ben tollerava, che trovava anzi splendido, che con il suo pensiero non ci fosse assonanza. Pur se dite, signori, voi frasi da galera, mi batterei fino all'ultimo come un leone per lasciarvele dire, sì, aspetta e spera. Chi non la pensa come noi è un coglione. Signori miei, onestamente è giusto ammetterlo, per dir che non si è intelligenti occorre esserlo. Signori miei, onestamente è giusto ammetterlo, per dir che non si è intelligenti occorre esserlo. Se non scoppia all'istante una guerra civile, quando son contrariato da qualche mio astante, un po' per simpatia o compiacenza servile, o per la vanità di apparir tollerante, anche un po' per paura che questo bisonte, preso in modo sbagliato, non perdo occasione per marchiarmi a pugni il suo credo in fronte. Chi non la pensa come noi è un coglione. Signori miei, onestamente è giusto ammetterlo, per dir che non si è intelligenti occorre esserlo. Signori miei, onestamente è giusto ammetterlo, per dir che non si è intelligenti occorre esserlo. La morale di questo mio ritornello è lampante, si afferra con facilità, senza dotti discorsi e col proprio cervello. Si tratta di scegliere tra due eventualità, e l'alternativa si può ben capirla, quelli che son d'accordo sono brave persone e tutti i restanti dei poveri pirla. Chi non la pensa come noi è un coglione, signori miei, onestamente è giusto ammetterlo, per dir che non si è intelligenti occorre esserlo. Signori miei, onestamente è giusto ammetterlo, per dir che non si è intelligenti occorre esserlo.
Alberto Patrucco, Chi non la pensa come noi, la versione italiana di un gran pezzo di quel magnifico e mitico cantautore francese che ha cambiato davvero la canzone d'autore, Georges Brassens. Ve l'abbiamo fatto sentire, tratto da questo album che si intitola proprio come questa canzone, Chi non la pensa come noi, uscito nel 2008, perché Alberto Patrucco sarà, dopo Sergio Godigno, il prossimo invitato del Festival Cose di Amilcare e del Festival Barnasanz. Ci sarà con lui il pianista italiano Daniele Calderini, e poi ci sarà la partecipazione speciale di due bravi esponenti della canzone catalana, cioè Enrique Arnaiz e Miquel Pujadó. La serata appunto sarà un omaggio a Georges Brassens e si terrà giovedì 4 aprile alle 21:30 alla sala Luz de Gas di Barcellona, nella zona, diciamo la parte alta della città, vicino alla diagonale, all'angolo con Muntaner. Ci sono altre cose da annunciarvi, ma lo faremo poco a poco, perché è già qui con noi, l'avete già sentito prima, ma adesso è qui con noi per la sua rubrica, e tra l'altro è una rubrica importante oggi, il nostro caro Banzo. Ciao Banzo.
Ciao Steven, ecco, sono finalmente riuscito a schiarirmi la voce e buon pomeriggio a tutti.
Ti sento forte e chiaro, effettivamente.
Adesso sì, effettivamente quando parlavo con la signora prima avevo qualche problema di gola. E
oggi
dicevamo,
dico, è una puntata importante.
È una puntata importante, infatti Steven, ci tengo a sottolinearlo, un piccolo momento di autocelebrazione, parte la sigla dell'autocelebrazione.
Ta-ta-ta, perché oggi è esattamente?
Ma esattamente no, perché oggi è il 22, diciamo che il 23 marzo ricorre l'anniversario della mia prima partecipazione a Zibaldone, mi sono impappinato per la commozione.
L'anno scorso, un anno fa, avevamo qui con noi, non qui con noi fisicamente, Gino Paolo, e avevamo invece fisicamente con noi il grandissimo Vittorio Cane. Eravamo pochi giorni prima di uno sciopero generale che segnò un antes e un después, cioè un prima e un dopo nella storia della repressione in Catalogna, e il Banzo cominciava effettivamente la repressione today, questa interessantissima sezione, rubrica di Zibaldone dedicata alla repressione e ai movimenti sociali in Catalogna, non solo.
Poi Steven mi ha detto, comunque sono andato a spulciare nei vecchi podcast per ricordare esattamente quando fu la prima volta che chiamavo la rubrica col suo nome, però
bravo.
Non ve lo anticipo, lo faremo al momento debito.
Benissimo, Banzo, a questo punto non resta altro che mandare la sigletta della Repressione Today, cioè Laurie Anderson From Vier, eccolo qui, e poi ci racconti di cosa ci parlerai oggi, che oggi c'è uno speciale molto interessante, ma prima la sigletta. Banzo, sulle note solite che insomma ci tengono compagnia in questi momenti di politica, movimenti e repressione, di Laurie Anderson, eccoci qui, oggi c'è uno speciale.
Sì, abbiamo una puntata monografica, sull'argomento è la madre di tutte le preoccupazioni, come l'ha definita il ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri, cioè la TAV e conseguentemente il no TAV.
Esattamente, una tematica che non è essenzialmente catalana, ma che ha avuto anche una forte ripercussione qui. Tra l'altro, pochi giorni fa è stato riproiettato a Barcellona un bellissimo documentario sulla lotta della Val di Susa sui no TAV.
Esattamente, Steven, e poi va anche detto che era un argomento che avevo toccato poco nel corso della rubrica, quindi mi è parso doveroso fare un sunto in vista della prossima manifestazione che sarà domani in valle.
Sì, sabato 23 marzo, quindi ve lo ricordiamo, insomma, se bazzicate per Torino o per il Piemonte magari fate un salto in Val di Susa. Però Banzo, facciamo magari anche per chi
di parlare della manifestazione più in dettaglio, faremo un po' di punto della situazione generale.
Esattamente, quindi procedi pure.
Sì, esattamente, va detto che i lavori sono in corso, però al contrario di quanto dicono, diciamo, i mezzi favorevoli all'opera, procedono molto a rilento, cioè nel senso che il cantiere di Chiomonte effettivamente è attivo, però non è ancora stato cominciato, non si è ancora cominciato a scavare il tunnel vero e proprio, bensì il cosiddetto tunnel geognostico, che è un parolone che potrebbe essere sostituito tranquillamente dall'espressione tunnel di servizio. E di questo tunnel sono stati scavati solo pochi metri, 4 o 5 metri, perché in realtà diciamo che la maggior parte delle energie praticamente fino a questo punto si sono concentrate nella costruzione di un autentico insediamento militare, perché il cantiere è costantemente presidiato da molti effettivi di carabinieri, polizia e anche dell'esercito in alcuni casi, che ovviamente aumentano nel caso delle manifestazioni, come sarà appunto sabato. E da un vediamo appunto questi lavori che non procedono come vorrebbero appunto i promotori dell'opera, e mentre dalla Francia arrivano segnali interessanti dal punto di vista dei Notav, perché
di che tipo, Banzo? Spiegaci un po'.
Esattamente, perché un ex ministro dei trasporti di colore socialista, Jean-Louis Biancot, che attualmente è responsabile di una commissione per i trasporti ferroviari, ha dichiarato circa due settimane fa che data la situazione della rete ferroviaria in Francia e i fondi a disposizione, non è nell'interesse della Francia molto probabilmente favorire l'inizio dei lavori in nessuna nuova linea di alta velocità, quanto piuttosto migliorare l'esistente, diciamo.
Quindi è una buona notizia questa,
Per il Notav moltissimo. E diciamo che dal fronte francese in realtà trapelano segnali di crescente tiepidezza, non so se esiste questo sostantivo, verso l'opera, che sembra più essere sostenuta dalla sponda italiana. E in questo senso sono interessanti le dichiarazioni del commissario straordinario del governo per la Torino-Lione.
Che cosa ha dichiarato Lione, quest'uomo?
Mario Virano, che poco dopo le elezioni, che hanno avuto un esito abbastanza forte in valle, perché hanno segnato un'affermazione abbastanza univoca del Movimento 5 Stelle, che era sempre stato abbastanza vicino alle lotte del Movimento, ecco, il commissario straordinario Virano ha dichiarato che comunque non si può più tornare indietro, perché sostanzialmente la rinuncia all'opera comporterebbe il pagamento di una penale di 1.600 milioni di euro, ecco, a parte
all'Unione Europea, alla Francia, al governo italiano,
all'Italia, al governo italiano, al governo italiano, a chi sorriderò se non a te. E sostanzialmente questo punto sembra non essere vero. Io non so da dove Virano abbia tratto le sue informazioni.
Ma magari se le rimangia, dai, dopo, no?
Comunque sembra che l'articolo 341 del contratto del 5 dicembre del 2008, firmato dall'Unione Europea insieme a Italia e Francia, sostanzialmente smentisce questo punto. Anzi, si dice che in circostanze di causa di forza maggiore, come potrebbe essere appunto l'opposizione massiccia degli abitanti, si possono interrompere le opere e che non è previsto nessun risarcimento, anzi che verrà se dopo due anni non sono state riprese le opere, viene interrotta l'erogazione del finanziamento. Quindi non ci sarebbero problemi di sorta per l'interruzione dell'opera in questo senso, come aveva invece paventato il commissario straordinario.
E poi so, Banzo, appunto, magari ritorniamo e ricordiamo, o parliamone un po' di più, di quello che hai annunciato all'inizio, cioè la manifestazione di domani,
sì,
sabato, no, guarda, 23 marzo.
Sì, però prima di parlare della manifestazione volevo chiudere, diciamo, la sezione sui lavori, perché abbiamo parlato dei lavori e che nel territorio che è stato espropriato per costruire il cantiere era accaduto l'incidente di un militante Notav il 27 febbraio 2012, quindi è ricorso da poco il primo anniversario dell'incidente, e sto parlando di Luca Abba, un militante storico del movimento, che si era arrampicato su un traliccio per protestare contro l'esproprio del suo terreno per la costruzione del cantiere. Sostanzialmente era stato inseguito da un poliziotto che successivamente, grazie ad Anonymous, è stato identificato. Il suo nome è Andrea Zampieri ed era sostanzialmente caduto da 10 metri di altezza, riportando gravi lesioni e anche ustioni, perché effettivamente non aveva toccato i fili, sostiene di non averli toccati, però era nel campo elettrico ad ogni modo, e si sta riprendendo, è stato 109 giorni in ospedale e si sta riprendendo abbastanza bene.
E questa è un'altra notizia positiva,
e ha pubblicato un video, un comunicato dove sostanzialmente racconta la sua versione dei fatti, attribuisce ogni responsabilità alla polizia del suo incidente e sprona i valligiani a continuare la loro lotta.
Beh, bene, quindi passiamo ora a questo punto.
Passiamo finalmente alla manifestazione più nel dettaglio.
Sì, perché sai, l'abbiamo anche annunciato all'inizio, forse è bene fare il punto della situazione, perché poi insomma ricordiamo, senza adesso andare molto a fondo su questo, che ricordiamo che le manifestazioni si sono successe soprattutto negli ultimi 2 anni con molta frequenza nella Val di Susa per cercare di bloccare i lavori di questo treno ad alta velocità, la TAV, e soprattutto nell'estate del 2011, all'inizio del 2012 come hai appena ricordato con il caso appunto di Abba, e domani ci sarà quindi un'altra manifestazione.
Sì, esatto, l'incidente di Abba era successo solo 2 giorni dopo l'ultima grande manifestazione, e quella di domani avrà inizio alle 11 di mattina. Saranno 8 chilometri di percorso fra i comuni di Susa e Bussoleno, e l'elemento interessante è che saranno presenti vari parlamentari, e questo ha suscitato già delle dichiarazioni minacciose e preventive da parte del SAP, Sindacato Autonomo di Polizia.
Che cosa ha dichiarato?
Nella persona del suo segretario Nicola Tanzi, che ha dichiarato che saranno pronti a denunciare i parlamentari o chiunque ad ogni modo sia incline al favoreggiamento della violenza. E soprattutto c'è stato un riferimento ai parlamentari perché i parlamentari del Movimento 5 Stelle avevano dichiarato la loro intenzione di partecipare alla manifestazione e di utilizzare il loro potere di parlamentari per ispezionare i lavori del cantiere di Chiomonte. E quindi sostanzialmente la dichiarazione di Tanzi è molto sospetta, perché suona minacciosamente preventiva.
Assolutamente.
E era bello perché era divertente il fatto che nelle dichiarazioni sostanzialmente Tanzi si rifacesse all'inesperienza dei grillini e al fatto che potessero essere traviati dai terribili antisistema. Poi a livello politico possiamo dire che recentemente anche i deputati di SEL hanno confermato la loro partecipazione alla manifestazione, probabilmente andranno insieme ai grillini a cercare di ispezionare il cantiere.
È un'altra buona notizia, infatti. E Banzo, so che tra l'altro hai preparato anche, ti sei informato un po' su come sta andando anche il maxi processo che ha a che fare con la NOTAV e le lotte in Val di Susa.
Esatto, c'è un maxi processo abbastanza spinoso, Steven, con 53 imputati per i fatti relativi alla libera Repubblica della Maddalena, che hai ricordato poc'anzi, cioè il tentativo di occupazione dei terreni sui quali si sarebbe poi costruito il cantiere e il successivo tentativo di rioccupazione, 27 giugno e 3 luglio del 2011. C'erano stati 26 arresti all'inizio, il numero degli imputati è poi lievitato fino agli attuali 53, e sostanzialmente il processo, che è condotto dal giudice Quinto Bosio, si è spostato a gennaio presso l'aula bunker del carcere delle Vallette, che non veniva usato da circa 20 anni, e quindi le aule bunker vengono usate per processi di mafia e terrorismo, quindi possiamo leggere in questa decisione un tentativo di intimidazione evidente. E c'è stato un tentativo di seduta, un tentativo di udienza il 1 febbraio, gli imputati sono usciti subito e c'è stato un tentativo di carica della polizia sostanzialmente.
Tanto per cambiare, no?
Esatto, quindi una situazione diciamo niente affatto nuova. E la cosa veramente grave che va ricordata dal mio punto di vista è che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, insieme ai Ministeri di Interno, Difesa e Economia, si è costituita parte civile contro il movimento.
Addirittura?
Sì, esatto, il governo reclama danni d'immagine, mentre invece gli altri portano la contabilità di danni di vario tipo, che sostanzialmente sono spese repressive, potremmo dire. E mi sembra abbastanza grave che lo Stato intero si schieri contro questo movimento che, nei limiti del possibile, è stato sempre assolutamente pacifico, se non per rispondere a gravissime provocazioni, perché ricordiamo appunto che nei fatti di giugno e luglio del 2011 furono addirittura usati i lacrimogeni CS, che furono quelli usati nella famosa Bloody Sunday irlandese e che sono assolutamente vietati e sconsigliati da ogni istituto umanitario.
Beh, Banzo, sì, hai ragione, ma purtroppo non è una novità quello di criminalizzare i movimenti, soprattutto quando sono pacifici. L'abbiamo visto anche qui vicino a noi nella stessa Barcellona negli ultimi anno e mezzo.
No, non è una novità, perché di questo parla la nostra rubrica purtroppo, però.
Quindi mi sa che ci risentiremo anche la settimana prossima, o no?
Sì, esatto, probabilmente nella prossima puntata faremo un aggiornamento sull'andamento della manifestazione.
Assolutamente, grazie Banzo, ottimo aggiornamento sul Notav. Continuiamo qui a Zibaldone con un po' di musica, dopo ci sono come sempre le nostre rubriche, quelle che rimangono, altri invitati, un'altra bella intervista a questo punto di vista musicale con Io Non Sono Bogte, un gruppo fresco, interessante, che ha pubblicato da poco il suo album in Italia, ma prima ci andiamo a sentire un altro pezzo, perché tanto per continuare anche con l'agenda dei concerti dei prossimi giorni, domenica sera suonerà di nuovo qui a Barcellona la bravissima cantante uruguayana Rossana Taddei, accompagnata dal percussionista Gustavo Echenique, che ci presenterà di nuovo i pezzi tratti dal loro progetto che portano avanti ormai da un paio d'anni, che si chiama Minimal Mambo, quindi una fusion molto interessante tra la canzone latinoamericana, la tradizione europea. Rossana Taddei è ticinese, e altri generi musicali dal rock al blues al soul. Sarà domenica 24 marzo, quindi tra due giorni alle 8 di sera, al bar ristorante Ballacanoi in calle Sitges 3, vicinissimo a Plaza Catalunya. Ricordiamo che Rossana Taddei ha fatto anche un bellissimo concerto nell'ambito del festival Barnasanza a Casteldefels, accompagnata da altri musicisti ticinesi di tutto rispetto. Ma insomma, basta parlare, vi facciamo sentire Rossana Taddei, che è la cosa migliore. Eccola qui con la canzone che apre il suo ultimo album, si chiama Nada.
Cerrado estaba el jardín y dentro una rosa muerta. Cerrado estaba el jardín, cerrada la puerta. Toda la luz de la rosa gozó encumbrado de fuego. Toda la luz de la rosa y el ámbito ciego. Andaban las abejas, zumbaba un viento de oro. Fuera andaban las abejas, el limpio coro. Ni huella. Fuera andaban las abejas, zumbaba un viento de oro. Fuera andaban las abejas, el limpio coro.
Rossana Taddei, ce la siamo sentita qui insieme a Gustavo Echenique in questo Minimal Mambo. Ci ha fatto sentire Nada, una canzone di Sara Dei Bagni, riadattata proprio da Rossana Taddei. Questa domenica sera quindi al Ballacanò la troverete. Ma vi facciamo sentire qualcos'altro del Duca Bianco. Abbiamo aperto oggi la puntata queste due ore insieme qui su Radio Contrabbanda con Zibaldone, dedicandole al Duca Bianco, a David Bowie e al suo nuovo album Next Day. Dopo 10 anni è ritornato con un album meraviglioso, molto rock. Ma andiamo anche a sentirci qualcosa del passato del Duca Bianco, di questi 40 anni di musica insieme. Andiamo con Queen Beach, un pezzo che spacca, come si direbbe dalle mie parti. Eccolo qui.
Metto a sbrigare un tocco. pushing ahead of the dames. If she says she can't do it, then she can't do it. She don't make false claims. But she's a queen, and such a queen that your laughter is sucked in the brains. Now she's leading them on, and you'll lay them right down. Yes, she's leading them on, and you'll lay them right down. And it could have been me, yes, it could have been me. Why didn't I say, why didn't I say? Now, she's a whiskey and a shot and a glide. In a five-fold of bibbidi-bobbidi hat. Oh, but I could do better than that.
Insomma, oggi l'abbiamo fatta entrare, ha visto?
Oh, infatti, Bruno, chi l'ha fatta entrare?
L'abbiamo fatta entrare noi questa
infatti,
volta.
Infatti, perché prima era chiuso, io ho citofonato e mi è venuto ad aprire...
Chi?
La signora Laura.
La signora, la signorina, scusi.
La signora piccola Orlando.
Piccola Orlando. Bruno, Orlando. Ha visto che anche noi siamo generosi?
Siamo generosi, allora, infatti...
Abbiamo detto questo omino, sempre fuori al freddo.
Oh, questo bell'uomo, sempre fuori al freddo, per non farlo consumare. Dalla fame, della disperazione.
Facciamo. Come sta?
Oh, non c'è male, grazie.
Sì, sì, sì. Come sì. Sta andando il lavoro?
Ah, io prima che mi dimentico, devo ringraziare tantissimo proprio Alfredo Sasso.
E chi è?
E chi è? È quello che ha scritto il pezzo a Banzo.
Ma lei che ne sa, scusi, Bruno?
Sì, perché ho trovato il Banzo che sbatteva forte la testa vicino alla porta e si disperava. Ha detto: non ho ringraziato Alfredo Sasso. No, non ti preoccupare, ci penso a Bruno.
Ma ecco. Vede, Bruno è anche utile finalmente.
Infatti, mi ha fatto entrare l'usciere, che è una contraddizione.
Perché, certo.
Perché l'usciere non fa entrare, fa uscire. Oh, e infatti mi ha detto proprio. Ho fatto gli autografi questa settimana. A un signore, gliel'ho fatto proprio sulla fronte. Sì, sì, proprio perché lui ha detto: era proprio mio fan. Era un fan di Bruno.
Cosa le ha detto?
Ha detto mi faccio un marchio al sangue con la penna stilografica. E io proprio
questo fa male,
fatto
Bruno.
Un autografo indelebile
sulla fronte.
Oh, e diciamo che dopo il grande successo della scorsa settimana con lo show di Bruno alla Radio Contrabanda, quest'oggi si propone con lo stesso schema per ravvivare un po' questa trasmissione un po' moschetta.
Ma insomma, lei come e se diciamo, permette la facciamo anche entrare.
E diciamocelo tra noi che si può dire che è un po' moschetta.
Ma ci stanno ascoltando tutti, sa?
E tutto sì, ma adesso tutti quanti lo dicono, meno male che c'è Bruno.
Meno male che c'è Bruno.
Ah, che ravviva proprio con la fiaccola della comicità, con Frizzi Lazzi, un po' di sana comicità espressiva.
Sai che meno male che c'è Bruno mi ricorda, meno male che Silvio c'è.
E meno male che Bruno c'è, infatti questo,
Bruno, attenzione, questo, sta prendendo una brutta piega lei.
L'ha scritta mio fratello. No, noi siamo proprio integralisti di quelli, proprio contrabbandisti, proprio per sempre.
Ortodossi,
proprio. Pezzi di bravura, come parlare, diciamo.
Cioè, di che?
Di tutto. Di fare le imitazioni, per esempio. Fare.
Gliene chiedo una io. Carlo Benson.
Questa ce l'ho.
La sa?
Sì, la so. L'ho preparata. Ciao Bruno, come stai? Tutto bene, stavo qui sotto, ti ho citofonato. Che cosa vogliamo fare? Ma perché non ci andiamo a prendere un caffè? Ah, bravo, andiamo a prendere un caffè! Offro io! No, offri tu!
È finita qui.
Diciamo che è proprio finita. E questi pezzi di bravura posso. Io per esempio so parlare tutti i dialetti del mondo.
Addirittura. Un esempio, via.
Un esempio di dialetto romanesco. Oh, rimortacci tu,
ma
a te
facile,
ti sei asciugato i capelli con la carta della pizza.
Questo è facile, insomma.
Sì. Il dialetto milanese, per esempio.
Com'è?
Ah, vada via, ciap, va munclos con la paletta.
Questa non la sa parlare.
Anche napoletano.
Ah, sentiamo un po'.
Con un po' che vasellino le fanno mettere un culo alla gallina.
Bruno, non si dicono queste cose in radio.
Come no?
Ne sa anche altri?
Sì, napoletano, sì.
Altri dialetti.
Caga da mano e poi fa come all'indiana. Così.
Bruno, la metto alla prova. Faccio il dialetto trentino.
Trentino?
Sì, trentino.
Trentino?
Faccia il dialetto trentino.
Trentino lo so. Ecco, dialetto con nozioni di chimica. Meritassi 4 gocce di fenfetalina dall'acqua che te facessero stare per quale l'andra settato un ducesso a spannare tuo culo.
Cos'è questa cosa che ha detto
è
Bruno?
E che significa, in pratica, ti meriti quattro gocce di fenoftaline dentro l'acqua che ti facessero pigliare se stavi seduto sul cesso e ti
esponi. Vabbè, dai, non serve che insomma, continuiamo.
Non era Trentino questo, mi sa.
No, non era Trentino, non so
manco io.
Era forse verso il Bellunese, no?
E dopo questa standing ovation,
ha visto gli applausi?
Questa comicità sempre fresca e vispa. Un po' di citazioni della vita, diciamo, facciamo un po' di intervista a Bruno, perché c'è il momento della risa e il momento della riflessione, della risa e della riflessione. Per Bruno non furono sempre frizzi e lazzi, diciamo. Per causa dell'infanzia molto infelice che ha avuto poverino Bruno, vissuto all'orfanotrofio con le suore molto cattive.
Questo infatti l'abbiamo siamo andati conoscendo la sua storia.
Perverse e maniache psicodepressive.
Addirittura,
infatti pure io mi dicevo, ma che addirittura mi angustiavano e mi torturavano e mi spellavano vivo.
Ma no, Bruno, povero bambino.
Povero bambino, povero Brunello, di Montalcino. Mi provocavano ferite con arma da taglio.
Addirittura, queste suore.
E poi facevano fare la crosta e mi scrostavano con la grattugia.
Ma che schifo, Bruno, che male.
E poi un'altra cosa che mi facevano molto dolorosa è che mi passavano i fogli A4 agli angoli della bocca, così. E me li tagliavano.
Erano veramente sadiche queste suore.
E poi mi facevano i clisteri con le perdite di suor Carmela.
Ma che schifo, sempre questa suora.
Sempre questa suora, infatti, questa qui. Finalmente però riuscì a evadere.
È scappato un'altra volta
dall'orfanotrofio, grazie sempre alla mia psicologa Lucignola.
Questa è una new entry?
Non
aveva mai parlato?
Non ho mai parlato.
Mai?
Che mi aiutò a scappare e mi portò a Milano.
No.
A San Siro.
No.
Lucignola a San Siro.
Beh,
no, non Bruno, abbiamo mai parlato di
no,
questa
grazie
cosa.
Al cielo non ne abbiamo mai parlato.
E se mi disse, mi porto a Milano, mi disse, questa è la Milano bene. E mi porto poi a Bologna, e mi disse, e questa è la Bologna bene. E poi mi porto a Lecco, e mi disse. E adesso ti insegnerò due cose. Lì la prima l'ho già fatta, l'imitazione di Gallo Benzo.
La seconda qual è?
E la seconda era un cubilancio, ci venne contro un vecchio sguardo lungo collo, però ti ho sorpreso perché
questa è una canzone, la conosco, è di Venditti.
Bravo Venditti, però me la sono venduta e vi farò un'altra canzone.
Quindi cosa ha fatto questa così per così. Comunque
un po' confondere le acque, diciamo, un po' confondere le acque, perché Bruno è un po' imprevedibile, ecco. Yes, you don't know what I was waiting for, and my time was only why a million streets and every time I thought I got I mean also the was
Bruno è ridicolo. Bruno, la smetta.
For the strange change, on the want to be rich.
Waiting for, and my time was running wild, a million dead end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test.
Change, turn and face the strain.
Change, don't wanna be a richer man.
Change, turn and face the strain.
Change, it's gonna have to be a different man. Thou may change me. Size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Vi abbiamo fatto sentire questa canzone sia perché oggi la puntata è dedicata effettivamente a David Bowie e vi abbiamo presentato il suo Next Day in apertura di Zibaldone, ma anche perché quella versione che ha fatto quel fanfarone di comico serio che si fa passare col nome di Bruno era veramente insopportabile, non si poteva proprio ascoltare, se addirittura ha messo lui a ridere, che è un comico, quindi capite un po'. Ma continuiamo il nostro Zibaldone. E vi abbiamo fatto sentire nella prima parte di questa puntata la voce di Alberto Tetto intervistato da Istanbul, e adesso invece vi sentirete direttamente da Roma, Daniele Coluzzi, voce, compositore e anima di Io Non Sono Bogde, un gruppo molto interessante. Ma prima ci andiamo a sentire un pezzo di questa band romana, La Musica Italiana e Altre Stragi, dal loro ultimo album uscito pochissimo tempo fa.
Festeggiamo l'arrivo del 1939. Festeggiamo l'arrivo del 1939. Facciamo uno stage per imparare a vendere il silenzio, che tanto quello che mi hai detto è stato sempre un controsenso. Lavoro precario, ti prego, lavoro precario, tu portami via. Lavoro precario, ti prego, Marco, ritorna stavolta, portami via. Portami via. Mettiamo in garage i vecchi appendi abiti in ottone, che per vestire i nostri giorni nessuno avrà più la pensione. I guanti di seta saremo Marco che parla d'amore, che poi ci sta male. Perde la voglia, perde la voglia, verso un'agenzia interinale. Balliamoci intorno, urliamoci addosso, per smettere di urlarci addosso. Lo so, ti avevo promesso che sarei stato buono con me, che avrei risparmiato il mio polso sinistro. Più lo guardo e più mi capisco, è una gara, te lo garantisco. Bob te sa più di me. Spedito al fronte, ho provato sollievo soltanto quando ho capito che non serviva niente. Lasciarti per strada, lasciarti affogare, scrivere pezzi e non farli suonare. È un distacco precoce, un'inclinazione spontanea per farne a pezzi. Avere almeno una storia importante ed essere amante, essere amante, essere amato, essere amante. Cosa ti ha reso così distante? Non ci siamo mai capiti. Botte straccia gli spartiti, botte straccia gli spartiti. Mi sono rotto il cazzo, dei ritornelli tutti uguali. Nessuno ha più niente da dire, io non so se mi piace più bene o crepare. Sono stato licenziato, sono stato licenziato, sono stato licenziato, sono stato... vostri salotti, ai vostri discorsi, ai talenti intensi, è come muoversi lenti, spente, le macchine spente, le macchine spente, le vetrine sono impolverate, colme di tutte le mie iniziative ferme, ferma la polvere, ferma la giostra che voglio scendere, sono già stanco a vent'anni di tutto il vostro cianciare, cantare all'unisono il vostro cianciare, all'unisono il vostro cianciare, nessuno lo ammette, il problema è l'incenso, un preservativo in testa al bel tempo, si parla di sesso anche se nessuno ha capito che a letto nessuno è diverso. Da quando non scese ci ha detto di procurarci ferite illusorie per essere più interessanti. Più interessanti, dimmi quanto è interessante. Da quando lavoro in un centro commerciale non sono più riuscito a scrivere un pezzo. Il problema è il tuo firmamento, che se non sta zitto mentre io mi fermo. La
discografia è morta ed io non vedevo l'ora.
Bene, eccoci qui in collegamento telefonico con Daniele Coluzzi, compositore, voce e chitarre di Io non sono Bocte, un gruppo formato da quattro persone, insomma altri tre oltre a Daniele, che abbiamo presentato qualche settimana fa qui a Zibaldone. Io non sono Bocte si è presentato sulle scene con un singolo di circa un anno e mezzo fa, intitolato La musica italiana ed altre stragi. Insieme al singolo uscì anche il libro Rock in Progress, e poi più recentemente, nel novembre dello scorso anno, del 2012, è uscito l'album La discografia è morta e io non vedevo l'ora, tra l'altro un titolo contundente, come si dice da queste parti, e poi che è uscito anche in un formato particolare, cioè in USB tape, una scheda da 2 GB e in forma di musicassetta. Insomma, un sacco di cose interessanti, e Daniele, ne vorremmo proprio parlare con te. Innanzitutto benvenuto a Zibaldone.
Innanzitutto ciao a voi, ciao a tutti.
E Daniele, la prima cosa, è una scelta assolutamente rivoluzionaria, questo invece di presentare un vinile, di presentare una musicassetta, di presentare un CD, di presentare una USB in formato di musicassetta. Come mai hai voluto scegliere questo formato?
Sì, allora, diciamo che c'è un discorso molto ampio che parte dal libro che ho scritto l'anno scorso, Rock in Progress, e che poi è continuato fino all'album. È un discorso relativo alla situazione discografica italiana. Fare un album in formato USB era per noi un simbolo, anche una provocazione, se vogliamo. Non c'è nessun tentativo di indicare nuovi metodi di distribuzione, ovviamente. Non stiamo dicendo che il problema è il CD in quanto supporto fisico. Il fatto è che comunque produrre un proprio album in formato USB ci sembrava il modo per far capire che oggi le cose sono completamente cambiate. Sono cambiate nel senso che si può produrre, registrare, ma anche promuovere e distribuire la propria musica da sé, c'è la possibilità di farla arrivare comunque ad un pubblico molto ampio, e c'è la possibilità eventualmente anche di, proprio dalla scheda USB, di cancellare i file, qualora l'album non piacesse, cancellare i file e riregistrarci sopra, rimetterci sopra i propri file, le proprie canzoni. Quindi ci piaceva questa idea che comunque il supporto diventava anche qualcosa di utile per chi lo comprava, e in generale comunque un ricambio di idee e di file, quindi c'è questo discorso dietro.
Beh, è una cosa davvero interessante, Daniele, complimenti. Ma tornando proprio all'inizio, tu hai scritto questo libro, Rock in Progress, e insomma io credo che il titolo dell'album, La discografia è morta e io non vedevo l'ora, sia un po' il riassunto di questo tuo studio, o sbaglio?
Sì, esatto. Diciamo che tutte le interviste che poi ho realizzato per l'album, in quanto per il libro, in quanto nel libro non ci sono appunto miei consigli da dare alle band, il libro parla appunto di promozione, di autoproduzione e autopromozione, non ci sono ovviamente miei consigli, in quanto io ho 24 anni, non mi sento ancora in grado di darli. Semplicemente ho cominciato a fare una serie di interviste ai maggiori musicisti rock italiani, più giornalisti, tecnici, produttori, e quello che è venuto fuori da tutta questa serie di interviste e consigli che si sono sentiti di dare alle band è stato proprio quello che ormai le cose sono profondamente cambiate, e c'è la possibilità, come accennavo prima, comunque di produrre il proprio album e soprattutto di promuoverlo, di farlo conoscere autonomamente. Quindi sì, La discografia è morta e non vedevo l'ora è un po' una frase che dà il titolo all'album, ed è il riassunto di quello che ovviamente non ho detto io, ma di quello che è stato detto un po' da tutti gli esperti del settore qui in Italia, insomma, in varie salse, in vari modi, però il succo che io ho tirato fuori è stato quello.
E Daniele, però, al di là che la discografia sia morta, tu ci vedi ancora qualcosa di vivo, e se sì, cos'è che c'è di vivo in questo momento?
No, di viva c'è la musica. C'è la musica, che è ben altra cosa rispetto alla discografia, dove appunto per discografia intendiamo non solo appunto una riproduzione in supporto di CD o semplicemente le etichette discografiche. La discografia io intendo proprio un intero sistema di anche diffusione e distribuzione di prodotti musicali, nel quale sono ovviamente coinvolti non solo le grandi major, ma anche per esempio i grandi network radiofonici italiani, soprattutto le televisioni. Tutto questo sistema sta crollando, è chiaro a tutti, e l'album e il libro riassumono questo concetto. Di vivo c'è la musica, nel senso che si sono liberate delle energie, in un certo senso c'era un tappo, una situazione che in Italia si sta sbloccando, a mio parere. Insomma, i concerti sono sempre di più, delle band indipendenti fanno sempre più successo, producono album di qualità, e quindi di vivo c'è ancora la musica, e per quello non vedevamo l'ora, insomma.
No, è una bellissima analisi che condivido. E allora a questo proposito ti volevo anche chiedere un'altra cosa. Delle ultime uscite, delle giovani band indipendenti che hai visto ultimamente, cosa consiglieresti agli ascoltatori di Zibaldone?
Io per esempio consiglierei Maria Antonietta, è una ragazza fantastica, ha fatto un album adesso, ha fatto anche abbastanza successo, ha girato tutta Italia per il tour e ha veramente tanto da dire. A me Maria Antonietta piace molto e ve la consiglio, mi sembra una delle nuove proposte più interessanti, insomma mi ricorda un po' la prima Carmen Consoli e tante altre cose, quindi sicuramente consigliata.
E poi ti viene in mente qualcun altro, già che siamo tipo seconda scelta dopo Maria Antonietta, chi metteresti?
Beh, seconda scelta ci sta anche il management del dolore post-operatorio, ci sono tantissimi altri gruppi, guarda, il fatto è che il punto è proprio questo, che ci sono tante nuove proposte. Ci sono tante nuove proposte che ovviamente vanno al di fuori delle proposte magari televisive, dei reality show, dei network radiofonici, ci sono delle proposte che valgono, che fanno album di qualità e che ottengono un grande riscontro, quindi questa realtà comunque va segnalata, senz'altro.
Assolutamente, poi per chiudere un'altra cosa interessante che credo che chiuda un poco questo circolo legato alla tua analisi, alle tue interviste presenti nel libro Rock in Progress, al tuo album La discografia è morta, io non vedevo l'ora, e all'uscita tra l'altro in formato USB, anche il fatto che l'album è stato prodotto grazie al sostegno dei fan, è vero?
Sì, per noi è stato veramente una soddisfazione in quanto tutto sommato il gruppo è nuovo, siamo una nuova proposta a tutti gli effetti, insomma l'album, il primo album è uscito a novembre, quindi non avevamo ancora un vero e proprio bacino di ascoltatori. In realtà grazie a Music Razer, che è questa piattaforma di crowdfunding nata in rete negli ultimi mesi, c'è stata la possibilità di mettere in rete i primi pezzi, di farli ascoltare appunto a chi visitava il sito, e tanti anche che non ci conoscevano hanno creduto nel progetto. Il progetto era finalizzato proprio alla stampa di queste schede USB e c'è stato un ottimo riscontro. La nostra campagna era, diciamo, la più corta di tutte, durava soltanto mi sembra 28 giorni, una cosa del genere, e comunque ha raggiunto subito, ha superato anche la soglia minima che ci eravamo dati. Questo è un altro segno, secondo me, che le cose stanno cambiando sempre di più.
Perfetto. E diamo dei riferimenti, Daniele, della vostra musica, dove gli interessati possono trovare informazioni, le vostre canzoni, le prossime date di un tour estivo che so che state preparando?
Sì, stiamo preparando un tour estivo insieme alla pubblicazione di un nuovo videoclip e nel frattempo stiamo anche ultimando il sito, diciamo stiamo facendo un po' tutto di fretta perché stiamo facendo girare le cose anche inaspettatamente con grande fretta, quindi presto sarà pronto anche il sito, per ora comunque rimandiamo alla pagina Facebook sulla quale siamo attivissimi praticamente, quindi per qualsiasi informazione ci trovate lì.
E infine voglio chiudere con una domanda che era ovvia, l'avrei dovuta fare all'inizio. Io non sono Bokte, e ci puoi spiegare tu come mai hai scelto questo nome?
Io pensavo di essermi salvato da questa domanda, che invece è la prima di tutte le interviste. In realtà il nome del gruppo, ecco, poi abbiamo parlato di discografia, ma nell'album ovviamente c'è tanto altro. Tutto sommato il discorso sulla discografia rientra più nel libro che ho pubblicato che nell'album in sé. L'album è una raccolta, diciamo, di storie personali, autobiografiche, di cui Bokte, diciamo, rappresenta un po' il personaggio che rappresenta tutto questo. È un po' un nemico immaginario, diciamo, quell'insieme di ansie e di frustrazioni che ognuno di noi si crea e contro il quale poi continua a combattere sostanzialmente per una vita. Mi piaceva dire che non siamo soltanto quel lato di noi, che non siamo soltanto quei difetti, quelle problematiche, ma che siamo ben altro, quindi da qui io non sono Bokte.
Daniele Coluzzi, grazie mille di essere stato qui con
grazie
noi a Zibaldone. Ci andiamo a sentire un altro pezzo dal vostro album, il titolo dell'album lo ricordiamo è La discografia è morta, io non vedevo l'ora, è uscito a novembre del 2012, e adesso andiamo a sentirci Il mercato nero delle ostie, il secondo singolo. Ti aspettiamo presto a Barcellona e un abbraccio.
Ciao, grazie mille.
Galassie intere, e ho capito che non c'entrava niente il cosmo. Siamo stati fatti per ucciderci a vicenda. A parte te, che sei stato fatto per pregare. E sono adesso consapevole di quanti danni ho procurato al mio più semplice.
dice me stesso, di quanto ci ho provato, di quanto non me l'hai permesso, da quanto non capisci che non ho nessun difetto radicale, fisiologico, pratico e mentale. Sono stato vittima del gioco, del suolo e del tormento, volto a far curare, far passare e far trovare un elemento, un bel nome di successo per le tue teorie aberranti e senza senso. E tu che nome hai? Io non so chi sia mai stata cara soluzione. Ho cancellato un'opinione, creato una definizione, mentre tu mi volteggiavi sulla testa con il tuo senso di colpa radicale, fisiologico e mentale. E tu che nome hai? Io non so chi sei. Io non so chi sei. Vicino al caminetto c'era ancora quel vecchio cane in ceramica. I tuoi giornali erano in ordine, le luci spente, le tende di casa tua così pesanti, dalle quali pioveva polvere, pioveva freddo, pioveva forte. C'era ancora il divanetto accanto al letto, accanto al letto, i corridoi infiniti e le madonne.
Sono sempre sporchi, se vuoi che uccida qualcuno ci sono.
Beh, molto interessante questo Io non sono Bogte, fanno davvero delle cose interessanti, soprattutto il discorso che c'è, come ci ha spiegato Daniele Coluzzi, l'anima di questa nuova band attiva soprattutto a Roma, ma che si sta muovendo in tutta Italia e speriamo presto anche all'estero. Andiamo con un altro pezzo. La settimana scorsa vi avevamo presentato il nuovo album di Alessio Lega, che era stato qui poche settimane fa a Barcellona, e abbiamo presentato Malatesta, un album molto atteso di questo cantautore leccese, residente da tempo a Milano, ma vi facciamo sentire quest'oggi un pezzo invece del suo primo album, Resistenza e Amore. Non è un pezzo nemmeno questo logicamente scelto a caso, si chiama Rachel Corrie, è dedicato a quella attivista che è morta ormai proprio 10 anni fa, pochi giorni fa, in Palestina. Eccolo qui, Alessio Lega, Rachel Corrie.
Ragazza mia, disse il cingolato, chi t'ha detto di venirti a cacciare? Dove le mie ruote hanno azzannato la tua fragilità di respirare? Vedi, è sufficiente un piede solo sul pedale dell'accelerazione per sprofondarti morta dentro al suolo, per soffocare la tua ribellione. Ragazza mia, diceva poi il soldato, gli occhi vuoti e i pugni sul volante, che l'autopista non ho mai guardato, che là della divisa non c'è niente, ci sono un po' di ordini e follia, ed anche un po' di odio personale, se ho calpestato un fiore sulla via, presenta il tuo rapporto al generale. Ragazza mia, chi te l'ha fatto fare? Diceva una famiglia ad un balcone, con altre 100.000 a domandare una risposta alla televisione. Ragazza mia, perché di chi sei figlia? E poi non hai lasciato manco un rito. Si chiese 100.000 una famiglia, chiudendo la coscienza dentro al frigo. pensato bene, buonava il ministero del progresso. Qui non si torna indietro, non conviene, diceva andando dritto verso il cesso. La conferenza stampa al cimitero, chiarì che non si va contro la storia. Ragazza mia, le disse l'uomo nero, chiudiamo nella tomba la memoria. Ragazza mia, concluse il presidente, la libertà di fare quel che hai fatto. A me così orgoglioso del presente, perché hai voluto rompere il contratto. La mia ragazza che t'ho regalato, ti prova quanto è libero il paese. Diceva il presidente al cingolato, e non staremo a chiederti le spese. Ragazza infine disse la sua morte, perché a 23 anni mi chiamavi dal fango delle strade più contorte, lontana dagli dèi e dagli schiavi. Signora mia, le chiedo scusa, sorry, l'amore non m'ha dato via d'uscita, m'ha detto corri fuori Rachel, corri, c'è solo da rincorrere la vita. M'ha detto corri fuori Rachel, cerchiamo di raggiungere la vita. M'ha detto corri, proviamoci a proteggerla, la vita.
E abbiamo voluto lasciare fino alla fine questo bellissimo pezzo di Alessio Lega, lo ricordiamo tratto dal suo primo album Resistenza e Amore di quasi 10 anni fa, del 2004, con cui vinse anche la targa Tenco all'Opera Prima, una canzone dedicata a Rachel Corrie, un'attivista che è morta in Palestina, uccisa. Ammazzata logicamente, la vogliamo ricordare perché sono passati 10 anni dalla sua morte, che la sua morte non sia inutile ma che serva a cambiare davvero le cose. E andiamo avanti, ormai siamo alla fine di Zibaldone, e vi ricordiamo un paio di cose in più in questo fine settimana barcellonese. Se avete voglia di sentire della musica e di fare delle cose interessanti, non solo andare in qualche bruttissima discoteca come quelle qui sotto della Plaza Real, vi abbiamo già ricordato vari bei concerti, ma è ancora domani sera, sabato 23 marzo alle 19:30, c'è la presentazione del nuovo libro del nostro caro amico Rayo Tuberales. L'avete conosciuto, un poeta anarco-dadaista veramente fuori dal tempo e fuori dallo spazio. Presenterà domani appunto alle 19:30 alla Galleria d'arte It Meet del barrio di Gracia, Calle L'Alzina numero 20, metro Joanic, il nuovo libro Lady Gracia, un romanzo scritto insieme a Vanity Dust e pubblicato da Arista Martinez. E la presentazione sarà in formato di show dadaista, con anche la presenza del musicista Gigi Quintanilla e degli Ornamenti Delitto. E sarà anche diciamo durante la festa di chiusura della Expo di Rai Escalè Group Show. L'ingresso è libero e c'è un gran buon ambiente. Se poi volete continuare domani sera, vi consigliamo anche il concerto dei Carosones, che abbiamo avuto ospiti qui a Zibaldone quasi 2 anni fa, all'inizio della nostra nuova gestione di questo programma in italiano, non solo per italiani. Suoneranno domani sera alle 11 al Paraigo, qui nel Gotico, un Saturday Night Show, musica appunto di Carosone, di Fred Buscaglione, di Frank Sinatra e di Luis Prima, riadattata da questi bravissimi musicisti italiani, non solo residenti qui. E infine, per chiudere, la prossima settimana vi consigliamo anche il solito appuntamento mensile con la Pastis Poetry Slam. Ci sarò io e ci sarà Peter Fish mercoledì 27 marzo alle 22 nel bar Pastis in fondo alle Ramblas. L'ingresso logicamente è libero e potete partecipare. Ma è già qui con noi, ve l'abbiamo già presentata quest'oggi a inizio puntata, perché ci ha accompagnato nell'intervista telefonica da Istanbul con Alberto Tetta, questo giornalista freelance che ci ha raccontato un po' che succede in Medio Oriente, tra la Palestina, la Siria, il Kurdistan. E eccola qui, insomma, la nostra cara Laura Orlandini.
Eccomi Steven, rientro nei ranghi, rientro nella mia rubrica e nel mio orario.
Nel tuo orario, esattamente. Oggi so che ci porti un artista davvero bravo, vuoi annunciarlo prima della sigletta?
Diciamo che è un disco che era un po' atteso, finalmente è uscito e sono contenta. Sigletta e andiamo.
Va bene, non diciamo nulla, eccola qui, Doping 2000. Insomma, Laura, sulle note di Doping 2000 a questo punto non resta altro che far sapere a tutti quelli che ci stanno ascoltando adesso di chi parleremo in questi ultimi 13 minuti esattamente qui su Radio Contrabanda.
Oggi c'è un album che è un compendio tra il rock e il cantautorato, lo aveva già annunciato Andrea Appino, il cantante degli Zen Circus, che in questi ultimi anni tra il primo disco in italiano che hanno fatto nel 2009 e quello del 2011, Nati per Subire, hanno cominciato a solcare i palchi e i club d'Italia, facendosi conoscere, appunto cambiando lingua, ha iniziato a farsi conoscere. E Andrea Appino ha annunciato che avrebbe fatto un disco da solista, l'ha annunciato con un video su YouTube, e che sarebbe uscito il 5 marzo. Il 5 marzo è il giorno in cui moriva Charles, oltretutto, coincidenze del mese pieno di ricorrenze. È uscito il disco di Appino e devo dire, ho una opinione personale, mi sembra veramente un disco eccellente, dove tutta l'eredità rock degli Zen Circus e dell'esperienza di Appino, che ha cominciato a fare i buskers da giovanissimo, si unisce a una volontà più cantautoriale e non solo, all'esperienza di musicisti d'eccezione che in questo momento veramente stanno dando il meglio di sé. C'è Giulio Favero, che ormai credo di nominarlo tutte le volte che arrivo qua alla fine, perché sta sempre facendo qualcosa, sta sempre producendo, sta sempre consigliando, suonando con qualcuno. C'è anche in questo caso, viene dal Teatro degli Orrori, lo ricordiamo, e anche Franz Valente, che è il batterista dello stesso gruppo, per cui è praticamente un'unione tra la creatività degli Zen Circus e l'energia noise del Teatro degli Orrori, con un personaggio in più, Rodrigo De Erasmus, che è un violinista che suona con gli After Hours e con i Gatti Mezzi, quindi con due gruppi totalmente diversi.
I gruppi, tra l'altro, che abbiamo seguito qui a Zibaldone.
Esatto, sì, in questo brulicare italiano del momento, e dà al disco degli spratti di archi quasi orchestrali che cozzano magnificamente con il rock. E direi che è un disco molto cupo, è stato annunciato con un video che è quasi una linea non al contrario, che è Il Lupo Cattivo Vegli su di Te, un video molto dark, con Tony Cupid. Lui dichiara che si tratta della totale liberazione dei miei dolori più profondi, la vera e difficile storia della mia famiglia, usata come veicolo per una terapia di gruppo. Direi che mi sembra chiarissimo. C'è una canzone che ora ci ascolteremo, che si intitola 1983. La data ricorda a tutti, a quelli forse della nostra generazione, una data di nascita o la data del matrimonio dei genitori, ma è anche un inizio degli anni Ottanta e una fine dei sogni.
Il primo governo Craxi, no?
Il primo governo Craxi. Era un po' che Battiato diceva che sul ponte sventola la bandiera bianca. E infatti Appino, il disco si intitola Il Testamento, scusate, non l'avevo detto, racconta questo mondo in declino e la fine delle speranze, dei sogni.
Questa fotografia sembri ancora un uomo, le mani in tasca e la faccia di chi andrà lontano. Si vede bene dagli occhi anche senza il colore, ci si vede il mare e non c'è dolore. Ma i figli arrivano sempre quando non te l'aspetti, e danno bocche grandi e mangiano i difetti. Pensavi pregi poco tempo prima, e la barca rema con la testa china, e i palazzi intorno crescono come funghi, il lavoro impazza, i giorni son più lunghi, crescono i canali alla televisione,
e pensi sempre meno alla rivoluzione. Non ti sei accorto, infatti, ti è passata accanto, senza neanche un morto, nemmeno un pianto. Il mare guarda te, non sei più tu a guardarlo. Il tempo passa su di te, non sei più tu a passarlo. E senza primavera da guardarci dentro, col potere nuovo del divertimento, lasci che quest'onda ti travolga ancora, che la barca affonda senza un'avventura. I figli ora sazi di ogni tua paura ti ringrazieranno per la tua statura. Lasciano la mano che tendevi loro e se ne vanno incerti nel paese nuovo.
Nelle luci accese del paese nuovo, nei rumori bianchi del paese nuovo, nel silenzio assurdo del paese nuovo.
Bello Raura questo pezzo, eh?
Ed è allo specchio di tutto il disco, si alternano pezzi melodici anche molto dolci, malinconici, a momenti noise, momenti comunque un disco cupo, disilluso, ma con una volontà di speranza che si vede moltissimo nella canzone che dà il titolo al disco, che sembra paradossale, si intitola Il Testamento ed è il testamento di un suicida che si sta per buttare dal decimo piano ed ha davanti a sé 10 piani e 10 strofe. Chiaramente l'omaggio è a Mario Monicelli è molto chiaro, anche se non viene mai nominato, però è un suicida che ha deciso di morire, che è una delle scelte che ha fatto nella vita e che è soddisfatto di come è andata la sua vita e di come è andato il mondo, quindi in realtà è un canto di speranza che apre il disco e che è secondo me il punto energico e forte di tutto il lavoro, che consiglio assolutamente di ascoltare.
E Laura, quindi ci resta un pezzo, quindi è
il testamento.
Esattamente, ci voltiamo questo per chiudere questo ultimo trago consiglio musicale della settimana con Appino. Non ci resta che salutarvi e darvi appuntamento per venerdì prossimo qui su Radio Contrabbanda 91.4 FM a Barcellona dalle 18 alle 20. Questa sera andatevi a vedere Sergio Godinho, che suona qui a Barcellona, il grande cantautore portoghese, e invece venerdì prossimo state già pronti perché sentiremo i nostri colleghi di onde radiofoniche, cioè Ricky Russo da Radio Capodistria Trieste, Berardo Stagliano, Radio Ara, Sentieri Sonori dal Lussemburgo. Quindi non ci resta, come ben sapete, che ricordarvi solo una cosa, come diceva il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván:
gesuiti euclidei vestiti come le balinesi nei giorni di festa.
Vabbè, se l'era imparata proprio bene il buon Enrique Tierno Galván. Grazie Banzo, e con questo vi ricordiamo anche che questa settimana sono andato a Barcellona il grande Franco Battiato. Fate l'amore con il sapore, divertitevi, e noi ci risentiamo venerdì prossimo qui su Zibaldone Radio Contrabbanda. Bye bye.
solo tutto il tempo necessario a guardare gli altri e non per fare il solitario. Ed ho creduto in tutti per quel che ho potuto. Mi son rialzato sempre dopo esser caduto. Ho preso in giro solo quelli più potenti. A loro ho preferito sempre i pezzenti. Me ne son fregato dei giudizi della gente. Nessuno giudica se è un poco intelligente. Ne ho amati molti perché lo volevo fare. Tanti ne ho odiati ma anche loro per amore. Ho preferito Gesù Cristo a suo padre. Anche se entrambi non li voglio al funerale. Ho scelto tu quello che volevo fare ed ho pagato ben contento di pagare, perché la scelta in fondo è l'unica cosa che rende questa vita almeno dignitosa. E quindi scelgo di saltare dal cornicione come un gabbiano, un falco, un piccolo aquilone, come un aereo, una falena, un pipistrello che vola alto invece ora è un misfacello. Ed ho scelto te per dei motivi misteriosi. Siamo stati accanto per giorni meravigliosi. E lo sai bene che lo faccio per natura. Non rivederti più è l'unica volta.